4 mattino.
Ma di cosa vi stupite del mercato delle vacche lì a Montecitorio? La vita, tutta la vita, non solo quella politica, è tutto un do ut des. Do ut des. Quindi nessun problema.
Ma adesso i 5 Stelle non consultano la piattaforma Rousseau per dire dobbiamo andare a casa, oppure fare gli intrallazzi, gli inciuci come le vecchie maggioranze per rimanere a galla?
Buongiorno Spezia, scusi, la scienza ha dimostrato che le mascherine contano contro il diffondersi del contagio. Quale parte della scienza? Forse quella coinvolta in conflitti di interesse? Perché c'è un'altra parte di dottori, medici illustri che dice esattamente il contrario. Buona giornata.
Allora, suggerisco all'ultimo ascoltatore di andarsi a ripescare su questo tema, se parla l'inglese, altrimenti si faccia aiutare da qualcuno, di andare a cercare, c'era un bell'articolo tra l'altro di libero accesso, se non vado errato, di Science di qualche tempo fa, di un paio di mesi fa, che faceva il riassunto esattamente di tutti gli studi scientifici, che non sono i luminari singoli che ti dicono, non è il luminare che ti dice la mascherina serve o non serve. Si fa uno studio scientifico, e con questo studio scientifico si stabilisce se in linea di massima le mascherine sono utili o non sono utili. Ebbene, gli studi scientifici fatti ormai anche en plein air, se consente, cioè in pratica e in quello che succede in tutto il pianeta, ci dicono che le mascherine servono. Non a caso nell'intero pianeta il primo elemento di contrasto al virus sono le mascherine e il distanziamento fisico. Anche nei paesi aperte virgolette, se consentite un'espressione che sa di anni 80, i paesi aperte virgolette non allineati, chiuse virgolette, praticamente dappertutto. Quindi smettiamola un po' con questa storia, con del no mascherine, dei bavagli, di queste scemenze qua. La mascherina è utile, punto. Quindi mettiamocela e non evitiamo di far tante discussioni su questo. Il tema dei Volta Gabbana, del mercato, sì, ha ragione l'ascoltatore, c'è sempre stato e c'è una posizione di questo tipo, io non è che sto dicendo oggi apriremo il dibattito alle 8.35, anzi vi invito a intervenire al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio a partire dalle 8.30 anche con, e poi già dalle 8 vi potete prenotare se volete all'800 24 00 24 per dire la vostra. E c'è un'altra scuola invece che dice invece morale politica imporrebbe che una ricerca così spasmodica della maggioranza, che passa attraverso promesse di ministeri e posti nei consigli di amministrazione, è una promessa che non va che non va fatta, cioè moralmente, eticamente inaccettabile. Ne parleremo dopo. Lo faremo con un politologo, Orsina, tra l'altro editorialista anche del Sole 24 Ore. Poi sarà con noi Antonio Di Pietro. Ieri si è scagliato nelle scorse ore duramente contro questo meccanismo, che tra l'altro, se ben ricordate, danneggiò il suo partito, l'Italia dei Valori, quindi anche con lui. Se volete, ne parliamo anche sui nostri social, su Instagram, l'account è 24 Mattino, lo trovate abbastanza facilmente, così come abbastanza facilmente trovate la nostra pagina Facebook, 24 Mattino, e Twitter, sempre 24 Mattino è il nome dell'account, sapendo sempre, come vi dico, che i social sono un po' una prosecuzione del lavoro che facciamo in radio, delle chiacchierate, delle discussioni e del tentativo di informazione che facciamo in radio, e quindi avervi là è un piacere, confrontarsi anche là ovviamente è un piacere. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:22 minuti di venerdì 22 gennaio, quindi un doppio 22, e iniziamo come sempre dalle prime pagine dei quotidiani, dalle aperture, Alcune aperture sono politiche. Un'inchiesta mina le trattative, è il titolo del Corriere della Sera. L'inchiesta è quella che riguarda il leader, il segretario dell'UDC, Lorenzo Cesa. La Verità titola Ciclone 'Ndrangheta su Conte e Arcuri. E perché Arcuri? Perché tra le persone indagate, anzi meglio messe in carcere, c'è un uomo di Invitalia, l'azienda guidata da Arcuri, un uomo messo tra l'altro all'interno della struttura commissariale. I magistrati nell'ordinanza dicono chiaramente che la struttura commissariale non è coinvolta, però quest'uomo era dentro Natale Errigo, dipendente appunto di Invitalia. In campo anche le toghe, è il titolo del giornale, che la legge è così, la tegola piomba sull'allargamento della maggioranza all'UDC, e retromarcia di Renzi che si dice aperto al dialogo. Conte trema, i responsabili non ci sono, il titolo del quotidiano nazionale. Anche Libero si sofferma sulla politica, evitare il voto rende ai senatori 350.000 euro. Il messaggio di 5 Stelle e PD ai potenziali volenterosi: o salvate il governo e fate un affare o andate a casa. 350.000 euro sono i soldi che guadagnerebbe ciascun senatore fino alla fine della legislatura. E il Colle incentiva il reclutamento dei Voltagabbana, è l'altro titolo di Libero che affianca questi due. Il Sole 24 Ore apre su Biden. E il titolo è questo: la scommessa di Wall Street su Biden. Dalla vittoria del 4 novembre, la performance migliore di sempre per lo Standard & Poor's 500, più 14,23%. La borsa punta su rivoluzione verde e infrastrutture, ma teme tasse e regole contro il settore della tecnologia. Un titolo dal Sole 24 Ore dedicato anche al presidente di Confindustria Bonomi, che si occupa del G20, del quale l'Italia assume la presidenza, e chiede dal G20 risposte tempestive e azioni urgenti. La Repubblica ci porta su un altro pezzo del cuore di questa crisi politica, perché il titolo è sulla Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, che sottolinea la necessità che non ci siano più ritardi sul Recovery Fund e mette in guardia gli Stati membri. E Gualtieri che dice che non c'è un caso Italia. Tra l'altro il Sole 24 Ore ospita un intervento oggi del Ministro dell'Economia, ci arriveremo tra un attimo. Le questioni pandemiche dominano la prima pagina del Fatto Quotidiano, che parla dei contratti dei vaccini. Vince chi paga di più. La Stampa dell'allarme dell'Europa, che dice che serviranno altri lockdown. E altre scelte invece, sui vaccini c'è anche il Messaggero, che parla di tagli per 3 settimane a causa dei ritardi annunciati da Pfizer. Il Manifesto titola, e arriveremo anche a questa storia perché, attenzione, questa decisione del Tribunale di Roma è importante. Diritti al confino. Il Tribunale di Roma condanna il Viminale per i respingimenti al confine italo-sloveno. Attenzione, è un fronte dell'immigrazione rilevante. Bomba fuorilegge è il titolo di Avvenire, perché oggi è in vigore il trattato ONU che rende illegale il possesso di armi atomiche, e domani invece apre su le prime mosse di Biden per rispettare la promessa di una giustizia climatica, quindi rientrare negli accordi di Parigi. Ne abbiamo già ampiamente parlato ieri. In apertura di questa rassegna stampa, come sempre, al di là dei titoli, andiamo su qualcosa di un po' diverso. E voglio ritornare molto brevemente e ancora una volta per mettervi in guardia da una lettura eccessivamente semplicistica sulla vicenda che trovate praticamente su tutte le prime pagine dei quotidiani, addirittura La Stampa ci fa pagina 2-3, il Corriere della Sera pagina 22 e fa firmare Massimo Gramellini decide di dedicare il suo commento di prima pagina di oggi, Il Caffè, esattamente a questo, alla vicenda della bambina di 10 anni. Il pezzo sul Corriere della Sera lo firma Salvo Toscano e parla di una sfida estrema sui social e per la bimba morte cerebrale. TikTok, dalla quale sarebbe partita questa sfida, il Blackout Challenge o Lang Challenge, cioè una sfida al soffocamento in sostanza, si scusa e dice, o meglio non si scusa, dice: siamo vicini alla famiglia, ma non ci risulta che questa bambina di 10 anni abbia visualizzato del materiale potenzialmente pericoloso. Questo solo per segnalarvi che il meccanismo per così dire, mediatico, pare innestato, la realtà è che su questa vicenda non ci sono al momento certezze. È tutto un avrebbe, potrebbe, avrebbe visto, eccetera, eccetera. Ma dettagli ulteriori e specifici non ne abbiamo. Sono tutte ipotesi investigative che vengono in realtà da dichiarazioni, a quanto pare le dichiarazioni della sorella. E quindi ve lo segnalo perché è un argomento del quale si parla molto in queste ore, serve anche ai giornali a dire con varie interviste stiamo attenti ai nostri ragazzi, come sono sui social, come si comportano su internet, però in realtà di sostanza vera investigativa su questa vicenda qua non ce n'è. E visto che siamo sul tema di soggetti fragili e di bambini e ragazzini che sentono il peso di quello che stiamo attraversando, il lockdown prima, l'assenza della didattica in presenza, la difficoltà a incontrare dei coetanei, ebbene, a pagina 15 della Verità troviamo con Maddalena Gugliotto un pezzo dedicato all'allarme lanciato nelle scorse ore da Stefano Vicari, il direttore dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria del Bambin Gesù di Roma. Ho avuto per settimane, dice, tutti i posti letto occupati da tentativi di suicidio e non mi era mai successo, dice il neuropsichiatra. Al pronto soccorso si registra un ricovero al giorno per attività autolesionistiche. I numeri parlano chiaro, scrive Maddalena Gugliotto. E questa è la misura solamente di quello che succede al Bambin Gesù di Roma. Anche su questo sarebbe bene, sarebbe interessante se esistessero dei dati nazionali su questo fronte che ci diano la misura di quello che effettivamente sta succedendo nelle strutture sanitarie e nelle strutture di neuropsichiatria infantile. Giusto per avere un ordine di grandezza dell'incremento, nel 2011 all'ospedale romano si sono registrati 12 ricoveri per attività autolesionistica a scopo suicidario e non, mentre nel 2020 sono stati oltre 300, quasi uno al giorno, contro gli 11 di 9 anni fa. Avete capito qual è la differenza e qual è la misura? È uno spunto di riflessione e sono dei numeri da tener presenti. Sulla motivazione di questa esplosione di casi lo specialista non ha dubbi. La pandemia sta facendo aumentare lo stress e lo stress facilita la comparsa di una serie di disturbi, principalmente disturbi d'ansia, disturbi del sonno e depressione. Sono tutte situazioni che aumentano per una serie di fattori. Prima di tutto c'è la paura di ammalarsi, che i bambini e i ragazzi respirano dentro casa, e poi c'è l'assenza del gruppo dei coetanei che fa da ammortizzatore fondamentale. Pandemia e lockdown e blocco scolastico che cosa generano? Generano un rischio di abbandono, e questo era già evidente da un'indagine di Save the Children, e ne arriva un'altra, arriva quella di Sant'Egidio. Pagina 6 di Avvenire. Un minore su due ha difficoltà a seguire la didattica a distanza. Uno su quattro rischia di abbandonare la scuola. A lanciare l'allarme, racconta Luca Liverani, a pagina 6 di Avvenire, appunto, è la comunità di Sant'Egidio, sulla base di un'indagine svolta tra quasi 3.000 ragazzi che frequentano in Italia le scuole della pace, i centri pomeridiani di sostegno scolastico, integrazione ed educazione gestiti da volontari. E quindi, attenzione, perché questo dato potrebbe essere sottostimato, perché in realtà appunto queste scuole della pace sono dei centri ben forniti e ben organizzati, e quindi non sono situazioni di disagio estreme. Con l'inizio del nuovo anno a settembre infatti il 4% dei minori non è tornato in classe e più del 20% ha accumulato un numero eccessivo di assenze. Un ragazzo su quattro è a rischio di dispersione scolastica. Una piaga già prima del Covid, stimata al 13,5% in Italia, il dato più alto in tutta Europa. Al sud la situazione è ancora più grave. Un bambino su tre rischia di abbandonare gli studi. E questi sono i numeri di, ovviamente, un sondaggio, il valore che ha, e però è un segnale da tenere presente. Una pausa.
Una precisazione all'amico di centrodestra. Berlusconi pagò De Gregorio 3 milioni di euro, compravendita di senatore. A differenza, il Movimento 5 Stelle è per il vincolo di mandato, che voi giornalisti siete contro al vincolo di mandato. Se ci fosse stato il vincolo di mandato, sicuramente questa situazione non si sarebbe creata.
Questo succede perché abbiamo tanti di quei partiti che non se ne può più, e poi tutti sti sindacati. Ma quando si fa giorno? Mai.
E ci siamo fatti sorprendere dalla seconda ondata, che era assolutamente prevedibile. Oggi le aziende stanno fallendo e ci faremo sorprendere dalla seconda ondata di fallimenti, perché nessuno sta facendo nulla. Se non si aiutano le partite IVA, aprite tutto, punto.
Ma guarda, io non so se la soluzione sia aprire tutto, il tema c'è però, anzi, cioè non credo che la soluzione in questo momento sia aprire tutto. Credo che però ci sia un problema su questo fronte e vada affrontato attentamente. A questo proposito vi segnalo che al momento c'è previsto, è stato votato praticamente da tutto il Parlamento questo nuovo scostamento di bilancio, quindi nuovo deficit per 32 miliardi, ma esattamente come funzionerà il nuovo decreto ristori, mentre ad alcuni mancano ancora i primi di ristori, non sappiamo come funzioni. All'ascoltatore, che immagino sia un elettore del Movimento 5 Stelle, che parla del vincolo di mandato, guardi, l'altro giorno abbiamo avuto il vice ministro Cancelleri che ha detto, beh, in questa situazione alla questione, al ragionamento sul vincolo di mandato si può rinunciare. Mi viene da dire che qua le contraddizioni sono un po' di tutti alla fin fine, e non è per sparare nel mucchio, però del Movimento 5 Stelle, che improvvisamente apprezza i cosiddetti responsabili che gli altri chiamano voltagabbana, quelli che prima li chiamano voltagabbana non li chiamano più tali. Un altro ascoltatore fa notare, invece, scrivendo un messaggio su WhatsApp, qualcuno mi spieghi che differenza c'è tra il pagare un senatore e offrirgli un incarico ben retribuito, o offrire un incarico ben retribuito ad un familiare o a un parente o a un amico mettendolo nel consiglio d'amministrazione. Non lo so, anche questo è un ragionamento che può entrare nel discorso che stiamo facendo e che approfondiremo a partire dalle 8:35. Però prima ancora di addentrarci nella politica, ci addentriamo nel tema dell'immigrazione, perché c'è una decisione di ieri del Tribunale di Roma, che è una decisione importante, rilevante, che può avere un impatto a medio-lungo termine, soprattutto sull'estate, è rilevante. E allora vediamolo da due aspetti diversi e con due giornali diversi, col Giornale da un lato e col Manifesto dall'altro. Pagina 17, Fausto Biloslavo la racconta così: l'Italia non può rispedire in Slovenia i migranti che arrivano illegalmente dalla rotta balcanica. Non solo, i poliziotti sloveni e soprattutto quelli croati sono dei torturatori. In pratica le vicine repubbliche, che fanno parte dell'Unione Europea, fino alla Bosnia, ultima tappa della rotta balcanica verso l'Italia, sono paragonabili alla Libia travolta da anni di guerra. Non lo dicono i soliti talebani dell'accoglienza, così li definisce Biloslavo, ma lo ribadisce con un'ordinanza del 18 gennaio Silvia Albano, giudice del Tribunale di Roma, che accoglie in pieno la denuncia di un pakistano e bolla come illegittime le riammissioni informali in Slovenia dei migranti intercettati dalla polizia all'arrivo in Italia. Il tutto in punta di diritto, facendo riferimento alla Carta Europea dei Diritti Fondamentali, come se i nostri agenti fossero sgherri di Pinochet. Il problema esploderà in primavera, scrive Biloslavo. Una sentenza e una decisione del Viminale del genere sono un messaggio chiaro. Dai Balcani possono entrare tutti e rimanere in Italia. Non lo scrive Biloslavo, in realtà riferisce di una fonte del Giornale in prima linea sulla rotta balcanica. Nel 2020 sono arrivati in Friuli Venezia Giulia 6.477 migranti illegali, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. Solo 1.300 sono stati rimandati in Slovenia. Per avere un'altra lettura dall'altro, sull'altro spettro, no, politico, andiamo al Manifesto con Leo Lancari, o Lancari, chiedo scusa se ho sbagliato l'accento al collega, siamo a pagina 7, il quale definisce queste riammissioni in Slovenia, le mette tra virgolette, le riammissioni in Slovenia sono illegittime, condannato il Viminale. Parla di migranti impacchettati e riconsegnati alla polizia slovena, che a sua volta li metteva nelle mani violente e crudeli dei poliziotti croati, che dopo averli picchiati, a volte derubati e fatti inseguire dai cani lupo, li rispedivano in Bosnia. Di fatto si tratta di respingimenti a catene. L'Italia, in barba al diritto internazionale, ne ha fatto un abbondante uso. 852 persone riconsegnate alle autorità slovene nei primi 9 mesi del 2020, secondo i dati del Ministero dell'Interno, basando la presunta legalità di questa pratica su un accordo bilaterale di riammissione siglato nel 96 con la Slovenia, ma mai ratificato dal nostro Parlamento. Nel ricorso si evidenzia come, non essendo stata ratificata dal Parlamento, il suddetto accordo non può prevedere modifiche o deroghe alle leggi vigenti in Italia o alle norme dell'Unione Europea, quindi tesi accolta dal Tribunale. Tesi portata avanti dall'ASGI, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, che fa sapere l'intervista di Gian Sandro Merli agli uomini dell'ASGI, alle donne dell'ASGI nella fattispecie, dice: se dicono sentenza storica, faremo altri ricorsi. Occhio, perché è un fronte interessante. Restiamo nelle aule di tribunale che ci portano alla politica. Vabbè, prima ancora di Cesa, fatevi dare questa notizia, perché la pubblica solamente il Fatto Quotidiano. Siamo a pagina 13 ed è la notizia è questa, ed è rilevante perché riguarda il segretario del Partito Democratico e presidente della Regione Lazio. Per le nomine nell'ASL, i PM ipotizzano l'abuso d'ufficio e sono indagati tanto Zingaretti, il presidente della regione, quanto l'assessore D'Amato. Il presidente della regione Nicola Zingaretti e il suo assessore alla sanità D'Amato, scrive Vincenzo Bisbiglia, sono indagati dalla Procura di Roma per abuso d'ufficio insieme ad altre 8 persone. L'inchiesta riguarda le nomine formalizzate a novembre del 2019 dei direttori amministrativi delle 10 ASL laziali, incarichi preceduti da una determinazione regionale della Direzione Regionale Salute, che ha modificato i criteri per l'individuazione dei dirigenti e allargato le maglie dei requisiti. Che requisiti sono stati tolti? Per esempio i 5 anni di esperienza in strutture sanitarie pubbliche o private, che si sono trasformati in un più semplice svolgimento di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa. L'ufficio stampa della Regione Lazio parla di atto dovuto. I due si dicono tranquilli, Zingaretti e tramite i loro avvocati, Zingaretti e D'Amato. Vedremo come evolverà questa questione. Intanto il traffico e poi veniamo alla questione Cesa, maggioranza e via dicendo. Allora, veniamo alle questioni politiche che si intrecciano con quelle giudiziarie. Dunque, c'è quest'inchiesta messa in piedi dal procuratore di Catanzaro Gratteri, che incrocia proprio la politica, incrocia il segretario dell'UDC Cesa in periodi di intense trattative per portare l'UDC o un pezzo dell'UDC a votare la fiducia al governo Conte. Trattative che, peraltro, parliamoci chiaro, non è che si siano interrotte, perché Cesa si è dimesso da segretario dell'UDC e però i suoi senatori stanno pensando a come muoversi. Lo fa per esempio Paola Binetti in un'intervista su qualche quotidiano, adesso vediamo se riesco a ripescarvela. Comunque, il fronte dell'inchiesta racconta di contatti in una maxi operazione nella quale sono state arrestate 48 persone. Tra i destinatari delle misure c'è l'assessore al bilancio della Calabria, Francesco Talarico, finito ai domiciliari, e tra gli indagati c'è Lorenzo Cesa. Il punto cosa sarebbe? Sarebbe un pranzo con Cesa, con Francesco Talarico, appunto, che è segretario dell'UDC in Calabria, e un imprenditore in odore di 'ndrangheta, Antonio Gallo, e il suo interlocutore Tommaso Brutto, all'epoca consigliere comunale di Catanzaro. È il 2017, c'è questo pranzo. Francesco Talarico, tra l'altro, sarà candidato alle elezioni politiche del 2018, risulterà primo dei non eletti, assessore al bilancio fino all'arresto di ieri in Calabria. Si trovano in un ristorante romano e proprio per quel pranzo Cesa, indagato per associazione a delinquere con l'aggravante di aver agevolato la 'ndrangheta, secondo l'accusa della procura di Catanzaro è il terminale politico più alto in grado nella rete di relazioni messa in piedi da Gallo. da cosa lo desumero gli inquirenti? Vengono riportati nel pezzo di Giovanni Bianconi a pagina 6 del Corriere della Sera le intercettazioni, che però sono intercettazioni, almeno quelle che sono pubblicate al momento sui quotidiani, che sono intercettazioni tra gli altri indagati, tra gli altri arrestati di su Cesa, come avrebbe agito effettivamente, non abbiamo dettagli. C'è un'intervista di Giuliano Foschini sulla Repubblica a Nicola Gratteri, il quale dice: le cosche bussano e la politica risponde. Un'intervista nella quale respinge anche le accuse di un'inchiesta politica, di un'inchiesta a orologeria. E poi c'è tutto il capitolo politico. Ovviamente a questo punto la strada si complica per trovare i cosiddetti responsabili, tanto che Renzi riapre al dialogo, come racconta Giuseppe Marino sul Giornale a pagina 5. Il PD però vuole solo i renziani, cioè sarebbe disposto a fare l'accordo con i renziani se Renzi si togliesse la sua presenza. Il leader di Italia Viva dice: siamo ancora in tempo per un accordo. I Dem continuano appunto a fare la corte ai suoi parlamentari. In una situazione nella quale troviamo un'intervista, ne parlavamo proprio prima, con Alessandro Di Battista alla Stampa, intervistato da Grazia Longo. Guarda, il titolo dice tutto: coi responsabili ma non se indagati, stare senza Renzi val bene una messa. Quindi dice Di Battista: vabbè, i responsabili, basta che Renzi non ci sia e alla fine va bene tutto. E sull'ipotesi di voto, non mi pare certo eticamente giusto spendere 350 milioni di euro per mettere in piedi la macchina elettorale. Lo ripeto, l'unica soluzione impercorribile e inaccettabile alla crisi sono le votazioni. Così Alessandro Di Battista. Intervista anche a Silvio Berlusconi, pagina 7 della Verità, con Giorgio Gandola: un governo nocivo al paese, Renzi va davanti, chiede a Renzi sostanzialmente di sfiduciare Conte. E sullo sfondo questa famosa storia del partito di Conte, che, se volete, è una profezia che si autoavvera, ossia nel momento nel quale girano i sondaggi che danno a un eventuale partito di Conte un 14, 15, 16%, il nuovo sondaggio di EMG lo dà al 9%, che è un po' più basso, ebbene tutti, ipoteticamente una parte dei senatori, si potrebbe affollare intorno al Presidente del Consiglio con l'idea di poter avere un posto in lista, visto che cosa succede l'anno prossimo. Succede che i parlamentari verranno, cioè l'anno prossimo, con la prossima legislatura, verranno tagliati i parlamentari nella prossima legislatura, verranno dimezzati, e quindi i posti in lista si riducono, e dunque avere un partito che può contare sul 10-15%, potrebbe non essere male. E però, massima attenzione, perché il voto non c'è stato, non sappiamo se e quando arriverà, e bisogna vedere se Conte regge, no? L'analisi di Giovanni Diamanti a pagina 9 del Messaggero dice questo: ogni sua ambizione futura dipende dal suo consenso personale, fortemente connesso all'operato governativo. Un governo traballante, ostaggio di pochi senatori, difficilmente può essere un buon biglietto da visita per una lista di Conte se i consensi del premier scendessero. La stessa sorte toccherebbe poi alle sue ambizioni e chance elettorali. E poi c'è, al di là di tutti questi giochetti, c'è la sostanza. E la sostanza qual è? È quella che le cose stanno progressivamente cambiando, nel senso che improvvisamente tutta una serie di temi messi in agenda da Renzi trovano uno sfogo. Tra la nomina del nuovo responsabile ai servizi segreti, che è il consigliere diplomatico dello stesso Conte, che è Pietro Benassi, e quindi la delega non è più allo stesso Presidente del Consiglio, ma è invece ad un'altra persona, e la questione dei commissari alle grandi opere, e altra questione sollevata da Italia Viva, la quale aveva detto: ma come, dovevamo nominare i commissari per 59 opere, sono 6 mesi che ce lo diciamo, perché questi commissari non arrivano? finalmente arrivano, ce ne sono alcuni anche indagati, tra le perplessità ovviamente di pezzi del governo e della maggioranza, e però il punto lo trovate ed è ottimo sul Sole 24 Ore con Giorgio Santilli, il quale tra l'altro firma anche un commento del quale vi do il titolo per darvi la misura: scelte confuse, sei mesi per un passo avanti. E però c'è tutta la lista delle opere. Come è andata sostanzialmente nella interminabile battaglia per le infrastrutture, il governo segna un passo avanti ancora non definitivo ma sostanziale. Conte ha inviato infatti in Parlamento un nuovo DPCM con l'elenco delle opere da commissariare. Stavolta, contrariamente alla versione mandata 15 giorni fa, ha aggiunto anche l'indicazione dei nomi dei commissari. Il complesso delle opere da commissariare ammonta a 65 miliardi. C'è un sacco di cose. Trovate il pezzo sul Sole 24 Ore a pagina 8. Nel frattempo ci informa sempre il Sole 24 Ore con Gianni Trovati. Siamo a pagina 4, che il commissario europeo all'economia Gentiloni ha dato un'altra bottarella. Bisogna dettagliare le riforme e i tempi del recovery plan italiano, bisogna attuare le raccomandazioni, torneremo a politiche di bilancio prudenti. E quindi la sostanza è che l'indicazione di Gentiloni è forza, è morbida nel modo nel quale lo dice, però è sostanziale. Bisogna sbrigarsi. Intanto il Sole 24 Ore ospita anche un intervento del ministro dell'economia Roberto Gualtieri, che parla di politiche espansive finché non ripartiremo. Per tutto il fronte vaccini ho solo due segnalazioni rapide da farvi. Il Fatto Quotidiano a pagina 8, che ci manda la mappa dei prezzi dei vaccini, perché Pfizer molla l'Unione Europea perché c'è qualcuno che lo paga di più, e poi tutta la questione del come mai di questo ritardo di Pfizer, della confusione tra dosi e flaconi. Beh, l'ho trovato in un ottimo pezzo di Luciano Capone sul Foglio, che inizia a pagina 1 in prima pagina. C'è GR24, ci ritroviamo tra poco con Paolo Mieli e poi torneremo su questa storia, se lo volete chiamare brutalmente mercato delle vacche, vabbè, chiamiamolo così.